Research Milano, mappa di una città a pezzi. Non è la presentazione di un libro, come mi state tanti dicendo, perché questo libro uscirà nelle librerie mercoledì prossimo. Questa è una festa, soprattutto per ringraziare tutti i collaboratori, 140 milanesi hanno partecipato a questo libro, Research Milano, mappa di una città a pezzi. Non è la Milano delle spugnette, è il contrario della Milano delle spugnette, insomma, per intenderci. E oggi, appunto, siccome abbiamo fatto anche un crowdfunding su questo libro, che è andato molto bene, ci sono tanti sostenitori che hanno comprato questo libro in anticipo e oggi volevamo consegnarlo a loro e a, appunto, i 140 collaboratori che ci sono in questo libro. Due parole per dirvi che dentro questo progetto ci sono rappresentanti di diversi ambiti culturali, artistici, e l'idea è quella di metterli insieme. Di conseguenza le presentazioni di questo libro saranno molto particolari, saranno in diversi luoghi dove tutti i collaboratori cercheranno di fare almeno un piccolo intermezzo di Milano Research, giusto per unire le diverse situazioni. E oggi io volevo chiamare un po' di persone che hanno partecipato a questo libro e piano piano saliranno. C'è chi dirà solo due parole, c'è chi altro invece leggerà dei pezzi da questo libro. Una delle presentazioni vere e proprie, la prima, in una libreria, sarà a Gogol & Company al Giambellino il 18 di giugno, dove nella grande piazza davanti alla libreria inviteremo tutti quanti gli autori a fare una maratona e leggere ognuno il proprio pezzo. Research Milano, mappa di una città a pezzi. Altri due minuti vi prendo per raccontarvi che cosa c'è qui dentro. Il libro è diviso in quattro sezioni. Una sezione sono sguardi d'autore, che sono scrittori, gente che sa scrivere bene, proprio per il piacere della lettura di questo libro. Ci sono, non so, Paolo Cognetti, c'è Giorgio Fontana, c'è Ivan Carrozzi, che l'ho visto qui ma non ancora salutato, e Dario Fo, tantissimi altri. Una seconda sezione si chiama invece percorsi, e percorsi sono stati affidati a delle persone che sono esperte di un determinato campo dell'underground milanese e ci portano nel percorso, uno sulla poesia, l'altro sullo skateboard, un altro ancora sulle ciclofficine, un altro sull'hackerismo, l'hacker, tantissimi altri. La terza sezione invece sono delle schede a carattere narrativo su dei luoghi specifici fatte. Se vi ricordate, prima vi avevo raccontato che un gruppo di ragazzi giovani all'interno dell'agenzia X ha fatto un'indagine, ha trovato 800 posti, di questi 800 luoghi ha deciso di fare delle narrazioni su circa 200, e ci sono delle schede narrative su dei luoghi. La quarta e ultima sezione si chiama Metix, e siccome ormai Milano per più di un quarto della popolazione è migrante, volevamo dare la voce a loro, siamo andati a cercare, infatti ricercatori, a cercare 15 rappresentanti della Milano meticcia, che però abbiano a che fare qualcosa con l'underground. E quindi ci sono queste 15 interviste narrative, poi trattate in maniera narrativa, a ragazzi dai 16 ai 21 anni che sono di origine straniera. Loro le abbiamo chiesto anche di fare delle mappe, e hanno fatto delle mappe tipo questa, che è di Asit, che ha 24 anni, è di Sri Lanka, e gli abbiamo fatto fare una mappa della città a mano. Ecco, queste quattro sezioni sono mischiate, completamente mischiate e correlate una all'altra per concatenamento. Praticamente noi ci siamo trovati con tutto il materiale, diciamo 500 pagine, con tutti gli interventi che abbiamo sparso per terra nella nostra agenzia, e abbiamo collegato uno all'altro in maniera per associazione. E quindi colui che leggerà tutto il libro avrà una sorta di mappa come l'abbiamo voluta creare noi. Infatti, se vi ricordate, nel video che abbiamo mandato prima abbiamo pensato che noi come redazione saremmo saliti sull'unica montagnetta di Milano, la montagnetta di San Siro, la Montestella, e a decostruire la città e poi ricomporla. Mappa di una città a pezzi, Research Milano. Io vi ringrazio tutti, ringrazio soprattutto i sostenitori e i collaboratori di questo libro, e speriamo che in questa estate ci siano parecchie presentazioni. Chiedo a tutti quanti hanno voglia di approfondire e di creare collegamenti di avvertirci che faremo delle presentazioni. Il crowdfunding è andato bene e quindi riusciremo anche a tradurla e stamparla in inglese. Grazie a tutti. Tra 5 minuti gli ospiti. prima ospite in assoluto che dopo deve andare via, che ringraziamo tanto tanto, Marina Spada.
Aspetto.
Un attimo. Allora, 250. Ecco, si fa. La ride si fa qua comunque. Se uno poi arriva. Tanto noi non vediamo, potrebbe essere.
Ma non c'è mica problema.
Allora, ripeto, questa qui non è una presentazione vera e propria. È una festa e quindi io
con delle letture.
Marina Spada, che io nel 10 anni fa abbiamo fatto insieme un film. 15 anni fa abbiamo fatto che si titolava, dimmelo tu,
Forza Cani.
Poi dopo c'è stato un blackout nel rapporto tra noi e Marina, e questo libro è servito per incontrarci.
Giusto.
Per incontrarci.
Giusto.
E tu mai io ci tenevo di in maniera particolare, perché comunque l'esperienza di Forza Cani è stata un'esperienza sicuramente underground.
Assolutamente.
Che era partita anche da un crowdfunding, molto simile a come era partita.
Primo crowdfunding in assoluto al mondo per il cinema.
E mi ha scritto un pezzo, insomma. Come si chiama il tuo pezzo? Racconta il tuo pezzo e poi lo leggerai.
Sì, si chiama Tutti insieme, però io ne leggo un pezzetto e basta. Allora,
spiegalo per due parole. Cos'è?
Tu mi hai chiesto di scrivere una cosa che avesse a che fare con me su un mio ricordo. Io, cioè così, ho pensato vari argomenti e poi dopo ho deciso di scrivere del piazzale del mio quartiere. Dove ho passato gran parte della mia adolescenza. Dire che neanche un minuto è stato buttato via, anche se visto da fuori sembravamo della gente che non faceva un cazzo. E invece no.
Ma il quartiere qual è?
Stadera.
Il quartiere Stadera, dove sei cresciuta?
Sì.
Dove sei nata?
Sì, e dove risiedo. E dove risiedo, esatto.
Dicevi che dovevamo leggere un pezzo di...
No, tu devi leggere un pezzo del tuo. Io volevo fare un montaggio cinematografico, cioè si chiama montaggio alternato, un pezzo io, un pezzo te, un pezzo io, un pezzo te. Ma non sul mio coso, io faccio il mio, un pezzo, poi tu fai un pezzo del tuo, poi io un pezzo del mio, e si va avanti.
Allora io faccio il Bellini, faccio.
Allora fai Bellini te.
Dai. Allora, aspetta, devo trovare il Bellini,
Ok. Ci siamo? Vado. Il piazzale era organizzato a triangolo. Angolo A, il bar degli sballati. Angolo B, il bar dei compagni. Angolo C, il bar dei fasci e dei qualunquisti. Il tutto con al centro una chiesa e su un lato un supermercato che poi verrà espropriato, spesso sopra la testa gli elicotteri.
L'edicola che non c'è. Dagli anni 70 a Piazza Gaolenti. E questo è il Bellini, Andrea Bellini, che mi racconta cosa sono gli anni 70 e cosa sono i 2010-2015. Quindi dagli anni 70 a Piazza Gaolenti. L'altra domenica mia moglie voleva fare una gita in Piazza Gaolenti, che non aveva ancora visto. Non me ne frega un cazzo di quei grattacieli di merda, non li voglio vedere nemmeno in fotografia. Quando passo il motorino prima di entrare in quel tunnel sotto Porta Nuova che sembra un cesso, non alzo mai la testa. Il mio sguardo potrebbe finire sul bosco verticale, così da ricordarmi che hanno vinto loro. Sempre gli stessi, gli architetti, i designer, quella razza di mangiatori di bistecche da generazioni.
Si gravitava tra l'angolo A e l'angolo B. C'è stata anche qualche storia d'amore, ovviamente, tra gente dell'angolo A con gente dell'angolo B e viceversa, era successo anche a me. Si guardava in cagnesco l'angolo B, no, si guardava in cagnesco l'angolo C e dove si doveva pur andare, perché in quanto tabaccaio vendeva le sigarette. Risse giornaliere, incazzature, canne, diktat politici. Una volta uno mi ha preso per la collottola perché era certo fossi io quella che aveva scritto sul muro del supermercato Stadera maschilisti. In effetti era vero e mi avevano beccato perché la scritta era stata fatta troppo in basso, cioè alla mia altezza. E poi perché non potevo che essere io la rompicoglioni. Vai.
No, le ho detto, mi vengono i nervi solo a pensarci. Però Livia insisteva, ma è pure domenica, sarà pieno di imbecilli. Niente da fare, ormai si era convinta e sono stato costretto a seguirla. Prima però volevo comprare il giornale, ma lei mi ha detto, testuali parole, ma figurati se non trovi un edicolo in Corso Como o direttamente in Aulenti.
Sul piazzale ci sono state molte storie di gente estrema, come quella del mio amico Giuse, andavamo insieme all'asilo dalle suore, che il giorno del suo 17° compleanno uscì dall'ospedale la mattina, naso spaccato in motorino, e la sera era in questura perché beccato a far le scritte sui muri contro Pinochet. E storie fratricide come quelle del mio amico Willy, ucciso a 25 anni da prima linea perché accusato di essere un delatore, ucciso in via Magliocco, Vincenzo, medaglia d'oro. E storie come quelle di Valerio, ucciso durante uno sproprio in un'armeria.
Quando siamo arrivati in piazza Gaulenti, abbiamo visto quei patetici laghetti, la torre a forma di fallo, tirato sulla testa, insieme a un branco di idioti che fotografavano coi telefonini. Poi, in un angolo, c'era un posto dove si imparava a giocare a golf. Ma vi rendete conto? A golf, un gioco che è il simbolo più eloquente dei padroni del mondo. Hai capito? Era pieno di provinciali a cui inculcavano il concetto del golf.
O quello di Rino, morto in Turchia, durante un movimento di erba. O ancora un bracciale indiano che mi regalò allora. E ancora quelli di altri che hanno pagato in galere sprangate. Storie anni 70, di quelle che hanno dato tanto e tolto tanto. E oggi penso che la mia generazione sia quella che ha pagato di più, perché ha tirato il sasso e ci è corsa dietro, a differenza di quella precedente che ha tirato il sasso e poi è corsa in bocconi, che allora non era neppure di moda, e da lì ai posti di comando.
Ho preso in velocità la discesa per andare a comprarmi il giornale in Corso Como, piazza Gaulenti ma aveva già fatto fin troppo schifo. Come avevo previsto, c'era una folla impressionante di incoglioniti, avevano tutte le bracchette corte, i tagliolini senza maniche. Era il 22 marzo, c'era il primo sole d'accordo, ma faceva un freddo cane lo stesso e questi giravano in bracchette corte. È tutta gente che vota Lega, la Meloni oppure ex berlusconiani che adesso votano PD. Gente che si sente più sicura perché vede passare ogni due minuti le macchine della polizia. Gente a cui piace vedere i marine in giacca e cravatta a far guardia ai locali. È mostruoso, è uno dei posti più squallidi che abbia mai visto in vita mia.
L'angolo A è diventato un bar di cinesi, dove ci va chi non sa cosa fare, ma soprattutto chi arriva dai giardinetti con i cani. L'angolo B ora è una discoteca che apre alle 11 di sera e quelli che sono in fila per entrare cominciano a berciare a tutto volumine ai telefonini. L'angolo C è sempre tabaccaio e io ho smesso di fumare, uno dei più grossi rimpianti della mia vita. Adesso è un bar pieno di anziani che si giocano la pensione alle macchinette al lotto. Non passano più gli elicotteri e il quartiere è diviso in due dai binari del tram, con tanto di alberelli.
Grazie Marina.
Prego.
Grazie Marina Spada per Milano Research, mappa di una città pezzi, un pezzo musicale e poi Matteo Di Giulio. Research Milano, mappa di una città a pezzi, non è una presentazione, questo non mi scorderò mai, non mi devo stancare di dirlo, perché tutti mi fanno questo esempio, le presentazioni devono essere espanse nella città, perché questo è un libro che parla a tante persone. Questa era una festa per darlo ai, il libro ai sostenitori e ai collaboratori, coloro che hanno scritto qui dentro. Prima è salita Marina Spada perché doveva andare via, quindi ci tenevo che venisse sul palco, però la prima persona che a me piace invitare su questo palco è sicuramente Matteo Di Giulio. Un applausone grosso, perché ha fatto da editor a tutto il libro, insieme a Massimo Burni, che è qua, che però è timido, non vuole salire. È un grandissimo lavoro, e poi un pezzo sul Giambellino che a me è piaciuto tantissimo, e adesso Matteo ce lo leggerà. Un applauso, Matteo.
Non è il pezzo intero, è un remix, così non vi annoiate troppo. Il pezzo intero è nel libro. La cosa divertente, piccolissima premessa, è che Research parla della Milano underground. Il Giambellino non è propriamente un quartiere underground, ma è un quartiere popolare, un quartiere di tradizione operaia, e la cosa strana è che oggi essere un quartiere popolare o di tradizione operaia diventa automaticamente underground, e questo è uno dei frutti di questa globalizzazione. Il Giambellino è un arcobaleno di profumi. A Cannes ha un ristorante all'angolo tra via Bellini e via Giambellino. È in Italia da tanti anni. Viene da un piccolo villaggio di pescatori al confine tra Turchia e Siria. Il suo è uno dei pochi locali che non chiude mai, nemmeno a Natale o a Ferragosto. Resta aperto ogni giorno dalle 10 della mattina alle 2 di notte. Le luci delle sue vetrine garantiscono sicurezza. A Cannes viveva a Pieve Emanuele, per arrivare in orario doveva svegliarsi alle 5 del mattino. Da un paio d'anni si è trasferito nel mio stesso palazzo. Quando l'ho visto, dopo il trasloco, gli ho battuto una pacca sulla spalla e gli ho detto: «Ora che vivi qui vicino puoi dormire un po' di più». Il suo sorriso mi ha trafitto. No, adesso posso aprire un'ora prima. La sua mentalità è la stessa di quella del signor Angelo, che ha fatto per anni il pendolare da San Colombano all'Ambro e che non ha mai chiuso il suo caffè torrefazione se non per due giorni all'anno, Natale e Capodanno. Il suo caffè è il migliore del quartiere, conosce tutti per nome e cognome. E mentre questo metto magro e dal volto scavato chiama per nome ogni persona, senza perdere un colpo, nonostante abbia passato la settantina già da un pezzo, grazie a lui tu impari a riconoscere tutte quelle facce che incroci ogni giorno e che saluti per strada. Perché al Giambellino ancora ci si saluta, anche se non ci si conosce. Del barista cinese non ho mai capito il nome, lui se n'è dato uno italiano per familiarizzare con i clienti, però so che proviene dal sud della Cina. Il suo dialetto somiglia molto a quello di Shanghai. Dall'altro lato del marciapiede è aperto da poco uno spaccio gestito da una signora di mezza età. È un alimentare che riesce a tenere i prezzi bassi e vende prodotti spagnoli, francesi, americani. Ci trovi di tutto, dalla salsa di soia alle torte argentine. E c'è sempre un sorriso ad accoglierti. Al Giambellino i cinesi, tradizionalmente chiusi, non sono soltanto gentili. Ti danno il buongiorno e ti raccontano pezzi della loro vita. Ci sono indiani, arabi, c'è il consolato del Bangladesh a due passi da Piazza Napoli, c'è un cinema ducale di primo ordine e le vestigia di una luci rossa in Piazza Tirana. In fondo, se da queste parti sono riusciti a sopravvivere anche alla furia di Federico Barbarossa, che prima di radere al suolo la città nel 1162 lasciò in piedi soltanto l'oratorio di San Protasio, una casupola di legno e mattoni che resiste ancora oggi in via Lorenteggio, sono convinto che di vittorie ne verranno molte altre. C'è scritto a grandi lettere su uno dei muri del parco dietro casa mia. Lettere irregolari, tracciate con lo spray da un writer con le idee chiare. Giambellino resiste. Grazie.
Research Milano, mappa di una città a pezzi. Adesso un pezzo musicale e poi Alessandro Bertante. Search Milano, mappa di una città a pezzi. Sono contento che qui di fianco a me c'è Alessandro Bertante, un applauso. Alessandro è stato importante per questo progetto per due motivi. Il primo, perché ci è venuto in mente a un certo punto di provare a chiedere ai nostri amici scrittori se avevano voglia di partecipare a questa guida. E eravamo ancora un po' indecisi, non sapevamo bene come andare, no? E allora ho fatto una telefonata a lui, che di cui ci lega una forte amicizia, e lui fa: guarda, una bellissima idea. E il giorno dopo, due giorni dopo, mi ha consegnato questo pezzo che adesso leggerà. E quindi un applauso, perché è stato veramente il primo che ha dato il là perché questa guida sia anche una cosa di una certa validità a livello narrativo e letterario. Seconda cosa, ha fatto una bellissima intervista su il manifesto, che poi è stata ripresa nell'introduzione e anche in quarta, e quindi ringraziamo anche questo, per questo motivo, il nostro amico Alessandro. Via,
racconta un po' com'è questo pezzo. Grazie Marco, volevo ringraziare anche il DJ che ha messo uno dei pezzi più belli della mia adolescenza, veramente, il pezzo di Killing Joke, The Wait, bellissimo, grazie ancora. Questo è un pezzo che è dedicato a Porta Venezia, mio quartiere d'adozione, perché io nasco a Piazzale Lotto e quindi c'entra poco con la mia infanzia, però Porta Venezia è il mio quartiere della mia gioventù, insomma. A Porta Venezia c'era un drago, viveva nelle paludi impenetrabili a est della città e ammorbava i milanesi col suo alito infuocato. Affrontato in duello, fu trafitto dalla lancia di Umberto Visconte, cavaliere in cerca di gloria, i cui figli diedero inizio al casato nobiliare di Milano, che dell'uccisione del drago fece il proprio stemma. La porta, che guarda a Oriente, è sempre stata la più esotica della città, la più trafficata, quella dove potevano succedere le cose. Da lì partivano le strade per la Repubblica Serenissima e la Via delle Spezie, e per questo motivo, fino alla seconda metà dell'Ottocento, era chiamata Porta Orientale. Con questo nome Manzoni la rese celebre nei Promessi Sposi, dando via al grande affresco letterario del Lazzaretto, l'ospedale dei malati di peste, costruito dopo la porta, dopo le mura, margine insalubre della città e crocevia di medici e di avventurieri. Il quartiere non ha mai perso questa sua caratteristica di frontiera. E non è un caso che negli anni 30, eredità delle misere velleità coloniali dell'Italia fascista, vi si sia stabilita la comunità eritrea. Ancora adesso, presenza importante della zona, che accoglie anche arabi, turchi, indiani, sudamericani, cinesi, centrafricani, dando via un piccolo quartiere colorato, divertente, dove scorrazzano anche giovani studenti, universitari, liberi professionisti dalla mentalità aperta o si suppone che sia. Girando tra le case d'epoca di Porta Venezia, tutte dell'inizio del Novecento, si respira ancora quell'atmosfera cosmopolita, sia nella fremente riva sinistra, la rive gauche del grande fiume di Corso Buenos Aires, secondo la definizione della poetessa Patrizia Valduga, delle vie Panfilo Castaldi e Lazzaro Palazzi, con le sue gallerie d'arte, le librerie antiquarie, le storiche fumetterie, i vivaci locali notturni, guy friendly, ma anche i negozi, i ristoranti etnici, famosi da generazioni, sia nella riva destra di via Melzo, più cauta e pensierosa, dove però gli eleganti palazzi modernisti nascondono una ricca vita culturale fatta di studi di design, botteghe artigiani, editoria, negozi naturisti, bar di tendenza, storici ritrovi della vecchia Milano come il Bar Picchio o la Sala Venezia, vera e propria balera di liscio che mantiene le intatte atmosfere del dopoguerra che non sappiamo più. Negli anni 90 io abitavo nella Rive Gauche, in via Panfilo Castaldi. A quei tempi Porta Venezia era un quartiere famigerato. Al bar d'angolo con via Tadino, proprio sotto la mia finestra, dalle 9 del mattino a mezzogiorno, anziani gentiluomini pugliesi vendevano automobili rubate, lasciando il posto dopo qualche ora a manipoli di spacciatori aberi che spesso si affrontavano con lunghissimi coltelli in sfide rusticane più che assose che letali. Distante poche decine di metri, in piazza Oberdan, c'era la sala giochi in lamiera, ritrovo dei balordi slavi, e sottoterra, nel mezzanino del metrò, era ancora aperto il bagno pubblico, il diurno, come fosse un vampiro, il diurno, costruito nel 1924. Dalla mezzanotte in poi, invece, fra gli alberi dei bastioni battevano i giovanotti, cosa molto rara in città. Poi, col passare degli anni, Milano si è trasformata in una città diversa, e anche Porta Venezia ha lasciato qualche ricordo per strada, e fra le sue strette vie piene di affrori, di colori e di facce imprevedibili, ancora oggi però può aprirsi la Via dell'Oriente, ancora oggi possono succedere le cose, e in certe serate molto terse, quando lo sguardo arriva fino alle montagne e si alzi il volto per aria, puoi sentire ancora gli ultimi respiri del drago infiammare l'aria. Grazie.
Grazie Alessandro Bertante, adesso un altro pezzo musicale e poi Alessandro Beretta, Milano Research, mappa di una città a pezzi.